Vogliamo rivolgerci adesso alla parola del Signore e vogliamo leggere insieme dal Vangelo secondo Matteo. Questa mattina la lettura sarà un po' più lunga, ma credo che sia importante che lo facciamo. Inizieremo al versetto 17 del capitolo 5 e finiremo alla fine del capitolo, cioè leggeremo tutto il resto del capitolo 5 dal versetto 17. È Gesù che parla e ci dice: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta e sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E fu detto: chiunque ripudia la sua moglie le dia un atto di ripudio. Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il tuo parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Poi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, dai versetti 17 a 20 che abbiamo considerato domenica scorsa, il nostro Signore Gesù Cristo ha chiarito in quale rapporto egli si trova rispetto alla legge e ai profeti. Il suo compito, ce lo ha detto chiaramente e lo abbiamo riletto questa mattina, è stato quello di venire nel mondo per adempiere la legge, non per abolirla, non per cambiarla, non per contraddirla. E abbiamo visto domenica scorsa ciò che egli ha confessato intorno al valore, l'importanza, l'autorità, l'inerranza, la compiutezza, la durata, no, eterna della parola di Dio, dell'Antico Testamento. E poi abbiamo visto che, è l'ultimo versetto di domenica scorsa, ha detto di quale giustizia devono essere possessori i suoi discepoli affinché possano avere accesso nel regno dei cieli. Cioè, Gesù ha parlato della necessità di possedere una giustizia di qualità superiore a quella degli scribi e dei farisei. E noi ci siamo fermati là al versetto 20, ma il testo, il resto di questo capitolo, e probabilmente potremmo dire anche del Sermone sul Monte, in realtà lo possiamo considerare proprio la spiegazione di questo versetto 20. Cioè, il versetto 20 è il testo, diciamo, e poi quello che segue e che abbiamo letto oggi è appunto la spiegazione di questo testo. Gesù dice che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei, che se non la supera non potremo entrare nel regno dei cieli. Cosa significa questo? Che cosa vuol dire? Ecco, Gesù lo spiega nei versetti successivi. Magari qualcuno di noi può pensare, forse avere una giustizia maggiore significa che dobbiamo essere più religiosi degli scribi e dei farisei, bisogna pregare di più, bisogna operare di più, bisogna ubbidire di più e trasgredire un minor numero di prescrizioni. Vedete, questa è una questione importante, capire in che senso e che cosa vuole dire il Signore quando afferma che per entrare nel regno dei cieli la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. È una questione davvero importante. Perché? Perché chi si pone il problema della salvezza, per chi non se lo pone, non significa niente, no? Dio non c'è, non mi interessa, non credo che esista l'aldilà, non penso a... Ecco, quello che mi riguarda e che mi interessa fare è vivere soltanto per me stesso, tanto non devo dare conto a nessuno, quando si muore ci mangiano i vermi e finisce tutto. Allora, ovviamente, se la pensi in questo modo, è possibile che qualcuno ci sia qui tra di noi che la pensi in questo modo, non lo so, ma questo è sicuramente la pressione del mondo, eh? E sicuramente questo è come pensano una gran parte delle persone che ci stanno accanto. Ecco, chi la pensa così non si preoccupa della giustizia, si preoccupa semplicemente di sopravvivere o magari di vivere bene, di mettere da parte un po' di soldini per poter starsene tranquillo, di potersi divertire un po' fino a quando la salute glielo consente. Ma per chi in realtà ha dei dubbi intorno al fatto, ma Dio esisterà o no? E per chi invece ha il desiderio di avere una vita eterna, di poter incontrare Dio, avere accesso al luogo della dimora di Dio? Questa è una domanda importantissima, che può diventare una ossessione e che può diventare lo scopo della tua esistenza. Lutero, no? Sapete bene che di questo giovane monaco che era tormentato perché temeva sempre che sarebbe andato a finire all'inferno, i suoi peccati lo tormentavano. Come posso essere giusto davanti a Dio? Come posso essere giusto davanti a Dio? Come posso avere la giustizia necessaria, sufficiente per entrare nel regno di Dio? Ecco, è una domanda molto importante, ed è una domanda importante anche per noi che siamo dei credenti, perché vedete, il nostro benessere dipende dalla precisione con cui non solo crediamo e comprendiamo, ma anche ci esaminiamo, perché possiedo io una giustizia superiore a quella di scribi e farisei? Io come posso essere sicuro di essere salvato? Come posso essere sicuro che quando mi troverò davanti alla porta del cielo, immaginando che il cielo abbia una porta, io sarò ammesso e non sarò respinto, non sarò uno di quelli ai quali il Signore dirà: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Ho bisogno di questa giustizia. Allora, è una domanda davvero importante. Come posso giungere a possedere la giustizia necessaria per entrare nel regno dei cieli? Come faccio ad avere una giustizia migliore di quella ricercata e ottenuta da qualunque persona sinceramente religiosa? Queste sono domande importanti e questa mattina vi voglio dare le risposte, perché le troviamo in questo passo. E la prima risposta è questa: avete bisogno di un maestro migliore. Non avete bisogno di una legge migliore, non avete bisogno di regole migliori, di più regole, di più comandamenti, di più prescrizioni. Avete bisogno di un maestro migliore di quelli che avevano i farisei, di quelli che avevano i giudei al tempo di Gesù, e quindi di questi scribi e farisei. Infatti Gesù è il maestro migliore. Gesù ripete più volte, l'avete visto, lo ripete per 6 volte, espressioni più o meno tutte uguali: voi avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Quindi Gesù si propone e si presenta come un maestro, come un rabbi, come qualcuno che ha autorità di contraddire altri. Ma chi o cosa sta contraddicendo Gesù? Sta contraddicendo la legge? Sta contraddicendo Mosè? No, Gesù non sta contraddicendo la legge mosaica. Gesù contraddice l'insegnamento che davano scribi e farisei, la interpretazione della legge mosaica e la tradizione orale che era diventata la regola al suo tempo. Gesù non può contraddire la legge, perché altrimenti avrebbe contraddetto se stesso, come è venuto per adempierla, l'aveva appena detto. Non può adesso dire: ecco, la legge vi dice così, ma io vi dico. D'altronde, se fate attenzione, le espressioni che usa è: voi avete udito che è stato detto, non dice voi avete letto ciò che è stato scritto. Quindi quello che Gesù si sta opponendo è a ciò a cui Gesù si sta opponendo è all'insegnamento orale o alle interpretazioni e alle spiegazioni che quei maestri avevano dato della legge mosaica. La legge è buona, è santa, è giusta, lo dice anche l'apostolo Paolo. Io non voglio andare adesso nel Nuovo Testamento o negli scritti di Paolo per ricordarvi tutti i testi in cui Paolo dice che la legge è buona, è santa, è giusta, che la legge è fatta per condannare quelli che sono i malvagi. Lo scopo della legge è quello di insegnarci che noi abbiamo bisogno di Cristo. Lo scopo della legge è quello di mostrarci che siamo dei peccatori e che quindi abbiamo bisogno del perdono di Dio. La legge ha degli scopi altissimi, potete leggere Romani 3:31, Romani 7:12, Romani 6:1, Prima Timoteo 1:8 per vedere quelli che sono l'insegnamento dell'apostolo Paolo intorno alla legge e tanti altri testi. La legge è buona, è santa, è giusta. Quindi Gesù non è venuto per contraddire la legge, Gesù è venuto per contraddire l'insegnamento che i farisei davano della legge, e Gesù lo rifiuta, è contro la loro spiegazione che si oppone. Come? Lo vedremo, perché poi lo vedremo quando dettagliatamente entreremo nei vari passi in cui Gesù dice: avete udito che fu detto, ma io vi dico. Ma lo facevano con una tecnica che è davvero diabolica, quello di aggiungere, di togliere, di distorcere, di usare le stesse parole in un modo, in un ordine differente, quello di metterci una parolina in più, quello di trovare il cavillo, come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Lo vedremo nel caso del divorzio, lo vedremo nel caso del giuramento, lo vedremo in tante cose. Ma questo è proprio la tecnica malvagia. Tutti quanti probabilmente avete sentito parlare del libro scritto da George Orwell, La fattoria degli animali, no? Nella fattoria degli animali questi animali che si rivoltano contro il padrone mettono una lista di regole dell'animalismo: tutti gli animali sono uguali, e così via, e poi a uno li cambiano tutti quanti, e tutti quanti sappiamo quello che a un certo punto, alla fine della storia, quel tutti gli animali sono uguali diventa tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Basta aggiungere o togliere una piccola cosa e tutto il senso dell'affermazione cambia. Ed era esattamente questo quello che facevano gli scribi e i farisei. Pensiamo, per esempio, prendiamone uno dei comandamenti, il non uccidere. No, loro dicono: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, e sottolineavano questa cosa: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Fino a quando tu non ammazzi qualcuno non hai trasgredito il comandamento, devi versare il sangue per essere un omicida. E così io credo che la maggior parte delle persone: ma io non ho mai ammazzato nessuno. E quante volte noi ci troviamo a parlare con le persone: ma tu sei un peccatore? Ma io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato, pago le tasse, quelle che pago, no? Quelle che si possono, no? Si può non evadere. No. Ma Gesù invece sottolinea l'ampiezza di questo comandamento, che è non uccidere. E spiega che è proprio la radice che è il problema. Se tu ti adiri, se tu hai opposizione nei confronti del tuo fratello, è come se l'avessi ucciso, sarai sottoposto al tribunale. I catechismi evangelici protestanti l'hanno spiegato molto bene questo: i comandamenti di Dio non si puntano soltanto all'atto consumato, all'atto compiuto, ma anche all'intenzione. Cosa richiede il sesto comandamento? Il sesto comandamento ci richiede di preservare con tutti i mezzi legittimi la nostra vita e quella degli altri, e proibisce il suicidio, l'omicidio e ogni cosa che li favorisce. Quindi comprendete l'ampiezza, e per questa ragione noi dobbiamo chiederci: ma chi sono i nostri maestri? Gesù in questo passo ci spiega questo primo grande principio: attenti a chi vi affidate, attenti a quelli che sono i vostri maestri. Lo sapete che c'è un solo maestro, no? Gesù ha detto: non chiamate nessuno sulla terra Rabbì, mio maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e il maestro è Cristo, è a lui che noi ci dobbiamo rivolgere e dobbiamo fare attenzione. Egli è l'unico maestro e noi dobbiamo fare attenzione, voi dovete fare attenzione alle persone di cui vi fidate. Oggi noi viviamo in un tempo davvero, davvero, davvero difficile, così tante notizie, così tanti errori, che è caduta la fiducia nei confronti di tutti. Una volta si diceva, lo diceva la televisione, poi abbiamo, l'ha detto la televisione, l'ha detto il telegiornale. Oggi quante persone sarebbero pronte e disposte a dire: l'ha detto la televisione, l'ha detto il giornale, quindi è vero. No, è assolutamente, nessuno ha fiducia di niente. Fidiamoci della scienza, a occhi chiusi, sì. Quale scienza? Quella che oggi ci dice bianco e che domani ci dice nero, quello che oggi viene detto con certezza e domani viene contraddetto. Fidatevi di noi, fidatevi di me. E poi gli uomini cadono e ci deludono. No, attenzione a chi ci fidiamo. E che cosa è successo? È successo che ormai nessuno si fida più di nessuno. Questa, quello che sta succedendo intorno a noi, con tutte le dinamiche, tutti i problemi che sono legati alla pandemia e allo sviluppo, sapete che avrà un effetto terribile anche sulle chiese, anche sulle chiese. E noi pastori e predicatori e noi credenti dobbiamo fare grande attenzione, perché la gente, entrando in questa mentalità di non fidarsi più di nessuno, non si fiderà più neanche di una persona che apre la Bibbia e parla e dice qualcosa. Dovete fare attenzione, è una tentazione per voi, ma è anche un pericolo per noi, perché per quanto mi riguarda è importantissimo che dare il buon esempio e non essere causa di delusione per le persone. Gesù ci dice che dobbiamo avere maestri buoni e noi dobbiamo fare attenzione ad esserlo, soprattutto chi ha il coraggio e la responsabilità di insegnare. Mio padre mi ha sempre detto: mettiti con quelli che sono meglio di te e pagane le spese. E noi dobbiamo sempre cercare persone che sono migliori di noi. Dovrebbero essere i pastori e le persone che ci istruiscono, persone che ci stimolano con il loro esempio e con il loro insegnamento. È così facile perdere l'autorevolezza. E per favore non smettete di pregare per me, perché è possibile che io possa perdere tutta la mia utilità nel momento in cui cesso di essere per voi un buon esempio e cesso di essere per voi un insegnante secondo la parola di Dio. E ognuno di noi ha bisogno di un maestro migliore, non di una legge migliore. Abbiamo bisogno di prendere Gesù come nostro maestro. Il secondo principio che troviamo in questi versetti è che noi abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Non abbiamo bisogno di nuovi propositi, non abbiamo bisogno di fare dei fioretti, di fare dei voti. Anche se i voti e le promesse possono essere importanti, ma i voti vengono fatti semplicemente per farci sentire in colpa, perché nessuno di noi poi riesce a osservare perfino le proprie promesse. Noi abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Il secondo principio generale che troviamo in questa parte è che l'ubbidienza e la giustizia richiesta da Cristo è molto più profonda rispetto a quella che poteva soddisfare scribi e farisei. Ubbidienza e disubbidienza hanno delle cause radicali. Infatti, come ho detto, Gesù ci spiega che trasgredire un comandamento non è quando noi consumiamo un atto. Gesù l'ha detto, quando tu vi è stato detto non commettere adulterio. Ah, ma io non ho mai tradito mia moglie, io non ho mai tradito mio marito. Non è... Perché? Perché non hai effettivamente compiuto l'atto? Ma guarda che per essere adulteri basta un'occhiata, uno sguardo, un pensiero, una fantasia, un desiderio. E chi di noi può dire di essere scevro da queste cose? Purtroppo è così, Gesù spiega che cosa significa essere peccatori. Una azione ha sempre una intenzione come radice, è la natura dell'albero che produce il frutto malvagio. Noi pecchiamo perché siamo peccatori e non siamo peccatori perché pecchiamo. Noi nasciamo peccatori e dobbiamo essere fatti santi mediante l'opera dello Spirito, mediante l'intervento divino. Noi siamo adulteri, bugiardi, spergiuri, odiosi, omicidi. Questo siamo noi. E dalla lettura della spiegazione di Gesù comprendiamo che ciò di cui abbiamo bisogno è quello di nascere di nuovo. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Il nostro problema non è soltanto i debiti che abbiamo accumulato, i peccati che abbiamo fatto nel passato. Il nostro problema principale è il nostro cuore, la nostra natura malvagia. Noi, se fossero solo dei debiti, potremmo sperare di pagarli, ma Dio non solo deve togliere i nostri debiti, i nostri peccati, ci deve dare un cuore nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro, dice Davide nel Salmo 51. E questa è la promessa del nuovo patto. Io toglierò dal loro petto il cuore di pietra e metterò un cuore di carne, un cuore che mi ama, un cuore dove io scriverò le mie leggi dentro quel cuore. La legge non è più scritta su tavole di pietra per chi è un cristiano, è scritto nel cuore. È qualcosa che è impressa nel nostro DNA, è qualcosa che viene dall'interno e Gesù ci dice: devi nascere di nuovo. Se noi provassimo a prendere una persona che è un iracondo o una iraconda, non faccio adesso maschio e femmine, lo dico al maschile, pensatelo sorelle al femminile. Un iracondo, un lussurioso, un bugiardo, un oltraggiatore, uno spergiuro e vendicativo. Come lo curiamo questa persona? I tuoi problemi sono problemi che vengono dagli occhi, che vengono dalla tua sessualità, dal modo in cui utilizzi la tua sessualità, i tuoi problemi vengono dal modo in cui utilizzi la lingua. Vieni qua, gli tagliamo la lingua, gli caviamo gli occhi, gli tagliamo le mani, lo castriamo o lo rendiamo da un punto di vista sessuale inefficiente e lo mettiamo in prigione. Ma lo facciamo per il suo bene, così gli salviamo l'anima. Secondo voi gli salviamo l'anima? Oppure se questa persona lo fa da solo e dice: io non riesco a frenare i miei istinti, e si cava gli occhi e si taglia le mani e si taglia la lingua e si mette in prigione, secondo voi si salva l'anima? No, è più profondo il problema. Il problema non sono con le parole che escono dalla nostra bocca, perché quello che esce dalla nostra bocca da dove viene, dice Gesù? Dal cuore. È il cuore che deve essere cambiato. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Avete bisogno di un cuore nuovo, non avete bisogno di nuovi propositi. Adesso finisce l'anno e l'anno nuovo sarà l'inizio di nuovi propositi. Leggerò la Bibbia di più, pregherò di più. No, hai bisogno di stare di più davanti al Signore affinché, illuminato dalla sua luce, possa la tua vita essere trasformata. Secondo principio, quindi. No, primo principio, un maestro migliore è un cuore nuovo. In terzo luogo, hai bisogno di osservare positivamente la legge, non di nuove proibizioni. Il terzo principio è che la giustizia che Cristo richiede non è semplicemente quella di astenerci dal compiere certi fatti o certi atti, è essenzialmente positiva. Questo è uno dei più gravi problemi di un certo tipo di cristianesimo. da quando Gesù mi ha salvato, tra virgolette, io non bevo più, non fumo più, non bestemmio più, non vado più al cinema, non ballo più, non faccio questo. No, la giustizia è sottrazione. Così, se io sto a casa, se non faccio vita mondana, questa è la mia giustizia. Ma è questa la giustizia? Gesù ci ha detto in che cosa consiste l'essenza dell'ubbidienza ai comandamenti. Qual è? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. E amerai il tuo prossimo come te stesso. Non basta non odiare. Ah, quella persona mi è indifferente, non la odio. E pensi di essere giusto perché non la odi? Non basta, devi amarlo. Più avanti leggeremo della regola d'oro che Gesù ci ha insegnato: fai agli altri quello che desideri che gli altri facciano a voi. Sapete come lo insegnavano i rabbini? Non fare agli altri quello che tu non vorresti che gli altri ti facessero. E se tu non gli fai il male, allora sei a posto. Ma questa è la giustizia dei farisei. La giustizia dei cristiani è fai, ama il tuo prossimo. La giustizia dei cristiani non è soltanto non fare certe cose, ma è fare. I peccati di omissione sono ugualmente gravi e sono quelli dei quali noi ci macchiamo maggiormente. Sapete cosa sono i peccati di omissione? Magari l'avete detto tante volte quando andavate nella Chiesa Cattolica senza saperlo: ho molto peccato. Io ricordo che quando andavo nella Chiesa Cattolica dicevo: ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni. Cioè, e pensavo: ma quali missioni peccaminose ho fatto? No, ma non era così. Io ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. E che cosa vuol dire omissioni? Vuol dire che chi sa fare il bene o chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Questo è quello che dice Giacomo. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E nel libro dei Proverbi dice: se qualcuno ti chiede aiuto e tu non glielo dai, è in tuo potere darlo, farlo, tu commetti peccato. Quante volte abbiamo visto qualcuno avere bisogno e abbiamo girato il nostro sguardo altrove? Quante volte avremmo potuto dire una parola giusta, una parola buona? Quante volte avremmo potuto mettere le mani in tasca e non l'abbiamo fatto? Per aiutare qualcuno, intendo dire. Quante volte avremmo potuto anche semplicemente elevare una preghiera e non l'abbiamo fatto. Perciò tu hai bisogno di osservare positivamente la legge, non hai bisogno di nuovi divieti. E poi, quarto principio, stamattina sto andando un po' più veloce, sono contento. Quarto principio: hai bisogno di perseguire gli scopi migliori, non solo altri scopi. Le ragioni per cui un'azione viene compiuta fanno parte allo stesso modo dell'azione. Scribi e farisei pregavano, digiunavano, offrivano. E quindi, se noi vogliamo avere una giustizia maggiore e migliore della loro, dobbiamo pregare di più, offrire di più, digiunare di più. Come facciamo? Se guardiamo a quello che diceva, se io mi paragono al fariseo di Luca 18 che diceva: oh, io Signore ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, io digiuno due volte a settimana. Io non digiuno due volte a settimana, veramente non digiuno neanche una volta a settimana. Ma la legge non ordinava da nessuna parte che bisognava digiunare due volte a settimana. Questa è la questione. Non che il digiuno non abbia posto nella devozione cristiana, ma ne parleremo più avanti. Ma Io digiuno 2 volte a settimana, io pago la decima su tutto quello che possiedo, vado nel mio orto, conto le foglioline di menta, conto le piantine e prendo una ogni 10 foglie e la offro come decima. Gesù lo dice: bravi, voi che offrite la decima dell'aneto, del comino, del basilico e del prezzemolo, e vi siete dimenticati le cose più importanti della legge: la misericordia, il giudizio, la fede. Voi colate il moscerino e ingoiate il cammello. Io pago la decima di tutto quello che possiedo, io digiuno, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il punto. Queste persone pregavano, digiunavano, offrivano, ma perché lo facevano? Gesù lo dice: lo fanno per essere visti dagli uomini, per essere lodati dagli altri. E questo è il premio che ne hanno. Il giovane ricco, pensate che quel giovane che andò da Gesù fosse un bugiardo e una persona che cercava di manipolare la realtà. Quando Gesù gli disse: tu sai quali sono i comandamenti? Lui rispose: io li ho osservati dalla mia giovinezza. E noi abbiamo buoni motivi per credere che quel giovane davvero pensava di avere osservato tutta la legge, perché si era attenuto a queste prescrizioni esteriori. Lui pensava di essere giusto, ma sapeva nel suo cuore, lo sapeva, che per entrare nel regno dei cieli gli mancava qualche cosa, altrimenti non gliel'avrebbe chiesto, no? Perché è andato da Gesù? Vedete la profonda insicurezza che c'è nel cuore di tutte quelle persone che per essere salvati si basano sulla propria giustizia. E Gesù gliel'ha detto: il tuo problema è il tuo cuore, è l'idolo che hai nel tuo cuore, i tuoi soldi, le tue ricchezze. Vai e vendile e dalle ai poveri e poi seguimi, e così avrai un tesoro nel cielo, e poi seguimi. E quell'uomo non fu disposto a farlo. Vedete, il giovane ricco quindi voleva aggiungere un'altra opera alla sua vita di scrupolosa osservanza della legge per ereditare la vita eterna, ma il problema era sempre nel suo cuore, i motivi, le motivazioni dell'ubbidienza. Vedete, molte persone possono ubbidire a un comandamento per varie ragioni. Lo possono fare per paura dell'inferno. No, io non voglio andare all'inferno. Quante volte l'abbiamo sentito nell'evangelizzazione? Chi vuole andare all'inferno? C'era qualcuno che dormiva durante il culto, magari alzava la mano. No, a volte è successo. No, nessuno vuole andare all'inferno. E se noi non vuoi andare all'inferno, allora vuoi andare in paradiso? Questa è una buona ragione per essere sicuri di essere salvati? No, nessuno vuole andare all'inferno. Se mi si proponesse, se voglio soffrire per l'eternità o voglio gioire per l'eternità, io credo che nessuna persona in buon senso potrebbe dire che vuole soffrire per tutta l'eternità. E quindi per paura dell'inferno, ma è la paura dell'inferno una buona motivazione per ubbidire? No, perché è come, scusate se uso questa espressione grafica che è piuttosto disgustosa, ma è un'espressione biblica: il cane che torna al suo vomito, dice il profeta, e poi lo ripete Pietro. Qualcosa mi fa star male, me ne allontano, la rigetto, ma quando mi passa il senso di nausea torno a cibarmi di quello che avevo buttato via. Questo è il problema. C'è tanta gente che in un momento viene preso dal rigetto, ma poi lentamente, piano piano, ritorna a desiderare quello che aveva rifiutato. Ci possono essere tanti motivi per ubbidire. La paura non è un buon motivo. Lo spirito servile senza alcun trasporto, quello era la ragione per cui il figlio maggiore della parabola dei due figli in Luca 15 aveva obbedito: padre, io sono sempre stato in casa tua, non ho mai trasgredito uno dei tuoi comandamenti. Ma il suo cuore era assolutamente estraneo all'amore paterno ed evangelico. No, non basta uno spirito servile che non ci porta ad alcun piacere, alcun affetto. Si può ubbidire perché è popolare, si può ubbidire perché per semplice imitazione. L'altro giorno ho visto qualcosa di abominevole su un canale o una chat di WhatsApp. Voi mi direte: che cosa hai visto? Qualcosa di pornografico? Peggio, ho visto un bambino di 11, 10 anni, 9 anni, non so quanti anni aveva, atteggiarsi a predicatore e fare una predica per qualche minuto in cui si interpretava, copiando precisamente il suo pastore, però pretendendo che lui veramente stava predicando il Vangelo. Sembrava molto serio nel farlo, e qualcuno può essere anche ingannato da cose di questo genere, soltanto che se guardate quel video, che non so se riesco a recuperarvelo, ma seppure lo recuperassi non ve lo passerei, ma se lo guardate fino alla fine, si vede che quando ha capito di avere finito, la sua espressione cambia giusto un istante prima che il papà o la mamma, troppo zelanti, chiudano la registrazione, e che dimostra che stava soltanto facendo una performance, come si dice, stava semplicemente facendo l'attore. Sapete quanti predicatori fanno gli attori? È il mio timore più grande, fratelli. Non è lo sport soltanto di qualche bambino, anche molti adulti continuano a fare così, dicendo cose che non hanno sperimentato, dicendo cose alle quali non credono veramente. E questo potrebbe essere anche quello che facciamo noi, per imitazione, ubbidire perché siamo in una certa famiglia, perché si fa in un certo modo, perché se non lo facciamo non siamo popolari. Non è questa la buona ragione per ubbidire. Lo scopo migliore dell'ubbidienza è quello di onorare Dio, di glorificare Dio. Io ubbidisco perché so che è la cosa giusta da fare, perché questo è quello che Dio vuole, perché questo torna gloria e onore di Dio. Lo scopo primario della vita dell'uomo è glorificare Dio e gioire sempre in Lui. E dobbiamo domandarci perché veniamo in chiesa, perché preghiamo, perché leggiamo la Bibbia, perché offriamo, perché aiutiamo gli altri, perché facciamo quello che facciamo. Lo facciamo per glorificare Dio. Non hai bisogno semplicemente di altri scopi nella vita. Alcuni facevano certe cose, la loro conversione ha fatto sì che invece di riversare le loro energie in un senso, le riversano nell'altro, ma lo scopo per cui servi Dio è solamente da Lui aspettarti la lode. Io non lo faccio per essere lodato dagli uomini. Dobbiamo essere sinceramente distaccati dalle lodi o dalle critiche degli uomini. L'Apostolo Paolo ce lo insegna quando dice ai Corinzi: guardate che io essere approvato da voi non è che mi interessa neanche tanto, e non mi giudico neanche da me stesso, chi mi giudica è il Signore. Era un uomo assolutamente distaccato dalle lodi degli uomini. Così dobbiamo essere noi. Quello che faccio lo faccio per il Signore, se lo facciamo per il Signore lo facciamo. Anche per questo Gesù ci dice che la preghiera deve essere fatta nel segreto, perché è Dio che vede nel segreto, è colui che ce ne dà la ricompensa. Se noi preghiamo solamente quando ci vedono gli altri, cosa significa questo? Hai bisogno di scopi migliori, non di altri scopi. E l'ultima cosa, e ho finito. Hai bisogno di giungere alla perfezione. L'ultimo testo, l'ultimo versetto dice, è una mazzata, no? È proprio davvero una mazzata. Dopo che Gesù dice tutte queste cose, come se non bastasse, dice: quindi siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Che vuol dire? Che il nostro modello non dovrà mai essere Rabbi ben Tizio, il reverendo Caio o il pastore Sempronio, il fratello questo o la sorella quella. Il nostro modello, la nostra aspirazione è Dio stesso. Noi dobbiamo giungere alla perfezione divina. Sono quelli che guardano al Signore che sono illuminati, e contemplando a viso scoperto il nostro Signore che noi siamo trasformati di gloria in gloria, dirà l'Apostolo Paolo. E quelli che guardano a Lui che sono illuminati, l'abbiamo letto nel Salmo 34. Insomma, che cosa significa che Gesù ci dice siate perfetti come è perfetto il Padre? Non perché, ma come? Allo stesso modo in cui il Padre vostro è perfetto, voi dovete essere perfetti. Perché ce lo dice? Perché noi ci accontentiamo sempre di poco. Noi ci accontentiamo di essere un po' migliori. Migliori di quello che eravamo prima, migliori di Tizio o di Caio, tant'è vero che quando vediamo a quello, sì. E se quello è un cristiano, io no. La nostra chiesa è la nostra chiesa, perché se ci paragoniamo a quell'altra chiesa, noi, questo è un pensiero abominevole davanti a Dio. Noi non ci dobbiamo misurare con i nani ci sentiamo giganti. Noi ci dobbiamo misurare con Dio. Questo è quello che sta, questa è la statura dove dovete arrivare, Gesù ci dice, è quella perfetta di Dio. Ma perché ce lo stai dicendo, Signore Gesù? E lui ci guarda con un sorriso e ci dice: affinché non cadiate nell'inganno di sentirvi giusti, affinché non pensiate mai di essere arrivati, affinché non possiate mai credere che non vi manca più niente, affinché possiate sempre sentirvi in difetto e bisognosi della mia grazia, del mio sostegno, del mio aiuto, sempre, sempre, fino alla fine. Quel fariseo della parabola si sentiva giusto perché digiunava, perché pregava. Noi non possiamo mai sentirci giusti fino a quando non possiamo dire di essere perfetti come Dio è perfetto. E questo mi porta a finire, perché come il Signore Gesù è perfettamente, è una specie di gioco dell'oca. Avete mai giocato al gioco dell'oca? Bambini, Simona, Francesco, avete mai giocato al gioco dell'oca? È un gioco che a un certo punto, se arrivi in una casella, ti fa tornare alla partenza. È vero? È frustrante, no? Cioè, sono arrivato quasi all'arrivo, devo tornare di nuovo alla partenza. Sì, Gesù ci riporta alla partenza, perché se ci dice che dobbiamo essere perfetti come il Padre nostro è perfetto, vuol dire che dobbiamo essere poveri in spirito, quelli che fanno cordoglio, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia e così via. Ci riporta alla partenza, ci riporta al carattere di cui abbiamo bisogno, ci riporta a ciò che Dio ci fa, piuttosto a quello che noi facciamo. Ed ecco davanti a voi i principi della giustizia. Di cosa pensate voi di averne bisogno? Io credo di averne bisogno. Penso di non averli tutti quanti. Penso di essere mancante davanti a Dio e quindi di dover chiedere al Signore aiuto e grazia. Perché se la mia giustizia non supera quella di scribi e farisei, non entrerò nel regno dei cieli. E così anche la vostra, fratelli e sorelle. Che Dio vi aiuti, che Dio ci aiuti. Preghiamo. Padre nostro celeste, con un cuore umiliato davanti a te, che veniamo a chiederti grazia e aiuto. Ti ringraziamo per il nostro Maestro Gesù Cristo, l'unico vero grande Maestro, l'unico e perfetto esempio di fede, l'unico che può guidarci nelle vie del cielo, l'unico che ci può indicare la via della giustizia e l'unico che ci può dare la giustizia di cui abbiamo bisogno. Soprattutto colui che può creare in noi un cuore puro e darci uno spirito ben saldo. Ti preghiamo, Signore, che queste cose che abbiamo ascoltato possano essere ben impresse nella nostra consapevolezza, per essere di quelle persone che amano Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, che hanno il migliore degli scopi e che si impegnano con tutte le loro forze per raggiungere la perfezione, per perseguire la perfezione, per ottenere la perfezione. Grazie, Padre Celeste, per questa parola di questa mattina, ne avevamo grandemente bisogno. Aumenta la nostra umiltà, la nostra umiliazione davanti a te e concedici di camminare con gioia nelle tue vie. Nel nome di Cristo noi preghiamo. Amen.